Ed eccoci di nuovo in diretta su PoiUIT, Lettere Contrarie, la trasmissione dedicata alla letteratura di Radio Wombat. Come annunciato nell'introduzione, in questa prima parte della puntata di oggi andiamo a presentare un libro uscito da molto poco, è Waltzing Matilda, è così facile che sembra difficile, un libro scritto da Gianluca Bindi e edito da Trifaces. Trifaces, che comunque non è la prima volta che è ospite qui ai microfoni di Radio Wombat, è un'associazione culturale fondata a Firenze nel 2014. È un collettivo di scrittori e illustratori che ha dato vita alla rivista gratuita Street Book Magazine, che negli anni ha organizzato anche diversi eventi, fra cui reading, live painting, performance e molto altro. Da molto poco hanno anche iniziato a pubblicare libri, libri veri e propri, libri rilegati, ed è anche un po' questa l'occasione del nostro invito in questa puntata di PoiUIT. Il libro di cui parliamo oggi, che è anche il primissimo che avete fatto uscire lo scorso novembre, è Waltzing Matilda di Gianluca Bindi, che appunto assieme a Simone Piccinni di Trifaces sono ospiti entrambi qui assieme a noi oggi. Benvenuti, benvenuti a tutti e
Grazie
due.
Marco, grazie mille dell'invito, sono Simone.
Ciao, sono Gianluca, ciao a tutti.
Ciao e benvenuti. Dunque, io prima di parlare direttamente di questo libro, affronterei un po' il percorso che vi ha portato alla pubblicazione, che infatti è in qualche modo per voi anche un ritorno alle origini, visto che proprio dalla letteratura di viaggio avete iniziato con il vostro percorso, con il collettivo di scrittura Go Face Yourself, va a quel paese, che proprio di questo si occupava. Beh, Simone, allora io ti inviterei a raccontarci un po' di questo vostro viaggio che vi ha portato infine a pubblicare questo primo libro.
Bene, grazie mille. Intanto grazie mille dello spazio perché ci fa veramente molto piacere. Bene, sì, Waltzing Matilda nasce veramente proprio, rappresenta un po' le origini di Refaces, perché proprio il primo progetto in assoluto che abbiamo realizzato è stato il blog di narrativa di viaggio, vai a quel paese, Go Face Yourself, tramite il quale, quando ancora eravamo un collettivo di scrittura scevro da tutte le menate che porta l'associazionismo, la burocrazia, eccetera, eccetera, proprio un gruppo spontaneo. E tramite i racconti, insomma, cercavamo di raccontare quelle che erano le esperienze legate al viaggio, cioè legate all'incontro con culture diverse, con storie, con il diverso esattamente. E appunto è stato il primo progetto. Gianluca è stato uno dei primi a darci fiducia, a mandarci i propri racconti, ed è proprio da lì che nasce questo libro, perché appunto è un assunto un pochino di tutte le sue avventure, poi reso in un formato più armonico e completo. Per il resto, sì, quello è stato proprio l'inizio di tutto, perché da collettivo di scrittura, tramite il blog, hanno iniziato ad avvicinarsi a noi prima fotografi che corredassero con le loro fotografie i pezzi che pubblicavamo, poi anche qualche illustratore. Da lì, piano piano, è nata naturalmente un pochino l'idea di evolvere il tutto in associazione culturale. Poi è da lì che proprio prende la forma tutto quello che poi abbiamo creato. Infatti, appunto, è stato un progetto che abbiamo portato avanti per più di un anno e mezzo, quasi due, mi sa, insomma, abbastanza. Aveva raggiunto anche un suo pubblico, era comunque un qualcosa di interessante che però poi, appunto, con la partecipazione di illustratori e fotografi e artisti visuali erano un pochino penalizzati dal medium blog, insomma, per cui da lì piano piano poi abbiamo capito anche un po' la potenzialità del legame tra testo e immagine, che è poi diventata un po' il tratto distintivo di Trifaces. Per cui insomma è stato un momento veramente molto stimolante, anche perché poi eravamo in un momento personale, io, Niccolò e Andrea, che siamo i tre fondatori, eravamo subito alla fine dell'università, un pochino nella dispersione, nel vuoto cosmico che accoglie tutti i neolaureati, poi in media giornalismo ancora di più, essendo che poi quello che abbiamo imparato in quei 8 anni di corso è stato il fatto che il giornalismo in Italia è una professione, insomma, da affrontare abbastanza con le molle. Per cui, insomma, diciamo che tutto questo sviluppo poi ha portato a quello che è ora Refaces, che è un progetto che ora stiamo cercando di far crescere e sviluppare in nuove direzioni.
Ma subito da quando siete diventati associazione avete pensato di dare vita a una rivista che stampate, però questo è abbastanza singolare, credo, in cartaceo e che distribuite in free press.
Distribuivamo, diciamo, perché ora purtroppo la situazione Covid, insomma, la crisi legata alla pandemia, ha rischiato un po' di segarci le gambe. Perché appunto, diciamo che la nostra intenzione, questa è un po' all'origine in realtà, però poi diciamo che è esplosa durante il corso nello sviluppo, è quella di avvicinare i ragazzi alla lettura. Questo è un po' la base su cui parte tutto. Anche l'immagine è un po' un mezzo, almeno lo era originariamente, per avvicinare, per dare un elemento in più di attrazione verso i ragazzi, che li avvicinasse appunto alla narrativa. Però dopodiché poi ha assunto tutta una sua importanza paritaria completamente. Però appunto la scelta di rendere Free Press la rivista con tutte le difficoltà che comporta, perché appunto poi insomma i costi di stampa ci sono per tutti, per cui non facendosi pagare la rivista fisica, insomma da qualche altra parte uno i soldi li deve andare a prendere, per cui noi ci rivolgevamo a degli sponsor, poi sempre con la finalità. Ora, sto facendo un po' confusione nella spiegazione, però allora, Street Book Magazine nasce un po' come rappresentazione di una città virtuale, in cui i quartieri, gli angoli, gli scorci e così via vengono composti un po' dai racconti, dalle immagini che vengono pubblicate dentro, dai vari contenuti. Il tutto nasce un po' anche per riportare, oltre all'interesse per la lettura nei ragazzi, l'interesse nella piazza, nella città, nella vita reale. Infatti anche il nome Street Book Magazine nasce un po' da una contrapposizione con Facebook, Street Book, insomma, cercare di riportarli nella realtà. Per cui anche mi riallaccio alla questione della Free Press, praticamente appunto gli sponsor che avevamo anche in virtù di questa scelta di riportare lo svento a giro erano locali pubblici, caffè letterari, pub e così via,
Negozi di dischi.
negozi di dischi o negozi di materiale da pittura, streetwear e così via. Però appunto erano tutti locali che poi con il lockdown sono ovviamente chiusi, per cui da un giorno all'altro ci siamo trovati senza l'elemento di sussistenza che ci permetteva di andare in stampa, per cui diciamo l'anno che abbiamo appena passato è stato molto intenso e abbastanza traumatico inizialmente, perché da un percorso che ci aveva portato ad essere completamente sostenibile economicamente, in cui avevamo messo 4 anni che avevamo impiegato 4 anni a raggiungere, da un giorno all'altro crolla tutto, per cui insomma sono stati dei mesi, quelli intorno a marzo scorso, belli impegnativi e provanti. Però abbiamo trovato questa soluzione di continuare a mantenere la rivista gratuita, però purtroppo non potendoci permettere di stampare la tiratura che abbiamo fatto fino a dicembre del 2019, abbiamo dovuto limitare molto il bacino, il pubblico, per cui abbiamo praticamente veramente ridotto di tantissimo le copie.
Certo, e comunque grandi che non siete, che non avete interrotto invece questo percorso e che anzi proprio in questo anno difficile avete fatto uscire in controtendenza, fra l'altro, un libro stampato.
Beh, sì, ma anche perché appunto è Diciamo che questo è stato un periodo provante anche perché ci ha fatto uscire un po' dalla comfort zone in cui eravamo arrivati. Cioè, stampavamo il libro, la rivista, dovevamo gestire quella costantemente, per cui un progetto come Waltzing Matilda, che era lì appunto dalle nostre origini, dall'inizio di tutto questo percorso, è rimasto in cantiere poi per 6 anni quasi alla fine della fiera. Per cui, insomma, diciamo che questo ci ha dato il modo di ripensare radicalmente quello che era Street Book Magazine, e ci ha anche dato del tempo per riprendere le fila di tutti quei progetti che avevamo accumulato nel corso del tempo, che poi per mancanza di tempo, di energie e quant'altro non eravamo ancora riusciti a realizzare. Per cui, ci sono i lati negativi e positivi in tutto questo, però insomma.
Infatti abbiamo parlato anche di come avete resistito in questo anno difficile, e invece dell'anno e degli anni, anzi, che speriamo certo che verranno, ne parliamo più avanti. Prima di passare parola a Gianluca, io ho una curiosità però, visto che abbiamo parlato del perché il nome Street Book Magazine, parliamo anche del perché il nome Three Faces. Avevi già detto che eravate in tre all'inizio.
Ok. La versione ufficiale.
Anche
Ok.
l'altra dopo.
Allora, diciamo che il tutto nasce da una sera di fine università in cui mi stavo facendo un trifase, e da lì trifase, three faces, mi era venuto automatica così, infatti anche il logo richiama un pochino. Poi, dopodiché, diciamo che il lato ufficiale della faccenda, che poi viene, insomma, viene a seguito di tutta una serie di ragionamenti interni e così via, si lega un pochino più alla terza faccia della medaglia, cioè il lato nascosto. Normalmente se ne vedono soltanto due, quando noi siamo fondamentalmente convinti che la realtà sia un qualcosa di molto più complesso di questo. Per cui appunto abbiamo cercato poi di omaggiare il lato di ragionamento che poi ti porta a andare oltre quelle due facce visibili. Per cui diciamo che questo è il vero motivo. Ora, diciamo, sulle origini, vabbè, questo
Aggiudicato, aggiudicato. Grazie anzi per questa ricostruzione. Siamo contenti, chissà se l'avete
assolutamente
mai detta in radio. Siamo contenti.
mai,
Bellissimo che
mai, non
sia
è,
su
ma
Radio
guarda
Wombat.
che c'erano diversi soci anche che non ne sapevano niente fino a poco tempo fa.
Su Radio Wombat facciamo uscire gli altarini. Siamo qua
Grandi rivelazioni.
apposta. Allora, Gianluca, passiamo un attimo a te. Io, beh, la prenderei di petto e ti farei una domanda generale invitandoti a raccontare tu come ti senti e ti chiederei che libro è. Che libro è questo di cui stiamo parlando? Di cosa parla e anche perché hai scelto questo titolo e questo sottotitolo?
Allora, il libro molto semplicemente parla di un'esperienza, è un romanzo di viaggio autobiografico e del mio viaggio che ha tenuto luogo nel 2013, specialmente in Tasmania, che è un'isola a sud dell'Australia, in cui in un certo periodo della vita mi sono trovato ad avere, insomma, l'obiettivo di andarci. E il titolo sì, è molto, molto strano, però c'è un motivo per tutto. Mi trovavo in autostop con un ex ranger in pensione con una barba lunghissima e molto esperto di musica, che mi ha comunque introdotto a quello che gli australiani considerano come il proprio inno nazionale non ufficiale, che non c'entra niente con le robe super pompate nazionaliste che sentiamo oggigiorno, però si rifà comunque a una canzone popolare che parla proprio del concetto di Waltzing Matilda. Waltzing Matilda è un'espressione che insomma descriveva dei lavoratori temporanei che si spostavano a piedi da una parte all'altra del continente appunto per lavorare. Il sostantivo gergale di Matilda indica lo zaino con il sacco per il cibo e il letto arrotolabile e basta, fondamentalmente era l'unico bagaglio con cui si muovevano, e questo incedere, questo camminare faceva ballonzolare questo bagaglio, questo zaino che avevano insomma in spalla, e diciamo che raffigurava proprio un valzer, no? Questo dondolio, e quindi è stato coniato questo termine Waltzing Matilda, che poi praticamente è andato a significare la vita senza compromessi, il viaggio senza obiettivi, il rifiuto della carriera o di non lo so, di premi o di cose, ma proprio vivere la vita per come ti si presenta e nella bellezza della natura e insomma delle cose. Quindi insomma mi sono all'istante innamorato di questa espressione, e penso che per l'approccio che ho avuto in questo viaggio mi sono sentito di prendere in prestito almeno come titolo del mio primo libro.
C'è un sottotitolo anche.
Sì, il sottotitolo è Così facile che sembra difficile. Questo invece praticamente ero sempre ovviamente in Tasmania e ero ospite di un local, diciamo. E la cosa che mi ha fatto effetto è che insomma si riferisce comunque a un'espressione che dopo un mese e mezzo che comunque viaggiavo in lungo e largo, sempre in autostop, con tenda e senza un obiettivo preciso, fermo questa coppia per indicazioni, semplicemente. Loro stanno lì un po' a ragionare e poi decidono di ospitarmi a casa loro. E questa cosa mi ha colpito, anche perché c'avevo uno zaino, avevo la barba lunga, di sicuro non ero pulito, perché non so per quanti giorni sono stato in strada prima di quell'incontro. Però la cosa che mi ha colpito proprio nel profondo è il fatto che si siano fidati e mi hanno fatto andare a casa loro e mi hanno dato da mangiare. Loro comunque avevano un figlio piccolo di 4-5 anni e insomma invitare un estraneo a casa comunque non è una cosa diciamo da tutti i giorni, però mi hanno sempre fatto sentire parte della famiglia, mi hanno proprio trattato come un figlio a mia volta, no? E diciamo che ho pensato proprio, ecco, delle volte è veramente così facile, no? Fidarsi delle persone è talmente facile che con la società odierna sembra veramente difficile, quindi l'ho voluto imprimere come sottotitolo.
Grazie. Beh, questo libro racconta di un viaggio che tu appunto effettivamente hai realizzato. Quando l'hai scritto? L'hai scritto alla fine? C'erano degli appunti che avevi preso durante i tuoi viaggi che hai ricomposto? Com'è andata?
Allora sì, avevo degli appunti, quasi giornalmente tenevo un diario dove insomma, non per forza davo comunque una cronaca di quello che era successo, dei luoghi che visitati insomma giorno per giorno. Era un po' un diario delle sensazioni, degli incontri, di come mi faceva sentire e niente, alla fine è stato preso quel diario e trasformato prima in articoli per Go Face Yourself, perché con Simone ci siamo conosciuti proprio perché mi hanno invitato a scrivere degli articoli, poi vedendo insomma degli episodi molto interessanti, molto belli, mi hanno invitato a scrivere questo libro. L'ho scritto una volta tornato in Italia, e io avevo già provato a scrivere dei libri o dei racconti, ma era sempre andata malissimo. Mi ero focalizzato troppo sulla pagina bianca, ansie, eccetera. Devo dire che incontrando il nucleo che poi sarebbe diventato Three Faces mi ha aiutato comunque a avere insomma il sostegno per portare a termine un libro e scriverlo. Quindi praticamente l'ho finito un anno dopo che ero tornato.
Certo.
No, intervengo perché è interessante, perché effettivamente mi ha fatto ripensare al fatto che noi abbiamo iniziato tutto il percorso con Three Faces, anche con un incontro tra vari stili, il fatto che era la prima volta che in tre ci siamo messi ad analizzare i nostri racconti, fare delle varie procedure di editing collettivo, per cui mettendo un pochino in ballo il proprio orgoglio che uno ha quando scrive. E mettendo la propria produzione nel mezzo. E quei primi processi di questo tipo sono stati traumatici per tutti. Per Gianluca, io me li ricordo perfettamente, i primi racconti, i primi editing sono stati veramente brutali. Ci sono stati degli scazzi, lui ci rimaneva malissimo, reagiva malissimo, storpiando tutto, cioè riscrivendo completamente da capo, mollando tutto quello che aveva scritto prima. È stata una cosa bellissima perché poi, ora, a fine di tutto questo percorso, Gianluca è il nostro responsabile editing. Per cui è quello che poi svolge questo ruolo nei confronti di tutti noi. È stato un percorso molto interessante, a cui ho ripensato ora, mi sembrava interessante da raccontare. Niente.
Molto interessante, infatti. No, ti chiedevo se volevi dire qualcosa, infatti, su questo.
Allora, sì, voglio dire qualcosa. E sì, i primi testi che scrivevo erano come i miei figli, e vedendo storpiati i miei figli, sì, mi prendeva veramente male. Poi, ovviamente, ho capito che meno ego c'è nella scrittura e più è manipolabile e più è usufruibile al lettore, perché quello è proprio l'obiettivo primario, sia generale sia appunto di Street Book o di Three Faces, arrivare nella maniera più consona al lettore. E ora, visto che sono passato da questo inferno, cerco comunque di guidare i nuovi scrittori, quelli che si approcciano ai racconti magari per la prima volta, seguendoli e insomma accompagnandoli in maniera molto più soft a questo percorso.
Tra l'altro, voi infatti fate sempre call aperte per la partecipazione sul vostro blog, la vostra rivista, ma magari ci ritorniamo infatti dopo su questo. Invece ti vorrei chiedere ancora, Gianluca, riguardo a questo viaggio, due domande assieme. La prima, perché? Perché forse è una domanda banale, ma o forse l'opposto, perché sei partito per questo viaggio così importante? Cosa ti ha spinto a questo? E anche se dovessi isolare all'interno di questo lungo viaggio che hai fatto alcuni momenti o non so, alcuni posti o alcune persone che hai incontrato che siano magari significativi su tutti, quali sceglieresti?
Allora, innanzitutto il perché, bella domanda. Proprio la prima riga del libro inizia con perché. Perché mi trovo davanti al gate dell'aeroporto di Roma per intraprendere questo viaggio? Beh, la risposta ha tante sfaccettature. Diciamo che io ho passato un'adolescenza intera fra allenamenti e scuola. Io facevo nuoto a livello agonistico, nessuno mi ha costretto a farlo. Ero molto appassionato della cosa e quindi ho dato, come tutte le cose, il 110%. Questo voleva dire anche tanti sacrifici. E una volta smesso all'età di 20 anni, non solo mi dovevo, cioè sono arrivato a chiedermi: e ora? Ma proprio c'è stato proprio uno sconvolgimento, insomma, della mia vita. Non sapevo cosa fare, ero indeciso sull'indirizzo universitario, tanto che la prima università a cui mi sono iscritto era fisica, e poi l'anno dopo, filosofia, cioè proprio completamente al buio, completamente nella nebbia più completa. E diciamo, dopo un periodo molto brutto, dove insomma mi sono isolato e tutto, avevo proprio voglia di staccare, di interrompere quel fiume in piena che sembrava essere la mia vita e cercare di capire chi cazzo ero per la prima volta. Niente, io avevo praticamente ero quasi partito per il Sud America e avevo già i contatti per insomma un passaggio via nave, avevo letto e visto film di viaggi in cui proprio il continente Sud America mi aveva attirato in maniera incredibile. Diciamo che un incontro mi ha fatto quantomeno cambiare l'obiettivo del viaggio. Possiamo dire, insomma, l'importante è il viaggio in sé per sé, non dove sei. E quindi niente, ho iniziato, sono andato in Australia barra Tasmania, prima in Tasmania e poi effettivamente ho continuato in Australia perché avevo incontrato una persona e diciamo veramente ci eravamo innamorati e era giusto vedere come andava a finire.
No, e questa persona magari è fra le risposte alla seconda domanda che ti facevo, ovvero dovendo isolare qualche volto, momento o emozione di questo viaggio, immagino che fra queste ci sia la persona che ti ha
Sì, c'è un
colpito.
intero capitolo in cui parlo del viaggio che ho fatto in prima battuta con lei. Sono state 2 settimane dove dormivamo in macchina e insomma ci
Ma non
spostavamo.
eravate in Italia allora, vero?
Allora, prima sì, ci siamo incontrati in Italia, abbiamo fatto una settimana in Puglia e questo era l'anno prima, sì, mi sembra l'anno prima. E poi, insomma, diciamo, lei mi aveva chiesto se potevo passarla a trovare durante il viaggio e quindi ho detto, vabbè,
Visto che siamo
visto
nel
che ci siamo.
mondo.
E, niente, altri highlight del libro, diciamo, degli sketch molto interessanti, è quando ho deciso da solo di andare a fare un percorso di 10 giorni su un monte della Tasmania, a gratis e di sgamo, non pagando il biglietto che dovevo pagare, cioè erano $200, e mi sono assolutamente rifiutato di fare. E fatto sta che parco nazionale bellissimo, montagna bellissima, alla prima tappa il ranger mi sgama e riesco insomma a dissimulare un po' di, diciamo, non so bene l'inglese, eccetera, eccetera. Riesco a non farmi fare la multa da $600. Il giorno dopo ritorno al punto di partenza e diciamo che quella è stata un processo in cui ho completamente abbandonato ogni obiettivo, ogni traguardo, ogni aspettativa in quel viaggio, perché prima ovviamente c'era l'amore, poi insomma la voglia di andare lì, puoi fare quello, puoi fare quello. Ecco, quello è stato il vero punto a zero dove mi sono spogliato di tutto, di me stesso. È stato veramente, veramente molto potente. E per la prima volta ho rifatto l'autostop non sapendo dove sarei andato la sera. Mi hanno caricato in un pulmino di francesi, mi hanno chiesto dove stai andando e io ho detto non lo so, dove state andando voi? E da lì proprio è iniziato veramente il viaggio vero e proprio, senza niente.
Allora, io interromperei per mettere una canzone, e se siete d'accordo, e ci risentiamo fra pochi minuti per l'ultima parte di questa radio presentazione.
Such is the way of the world, you can never know.
La canzone che abbiamo appena mandato era Rise di Eddie Vedder. Fra l'altro, Gianluca, ho chiesto proprio a te di scegliere una canzone da inserire a metà dell'intervista. Beh, tutti i capitoli del tuo libro, intanto una cosa abbastanza singolare è che finiscono con una playlist. Alcuni dei pezzi in playlist sono peraltro citati all'interno del testo. Fa parte di questa playlist del libro anche Rise e a quale momento, se richiamo un momento, si riferisce e cos'altro ci dici di questa scelta di accompagnare ogni capitolo a una selezione di canzoni?
Allora, innanzitutto ho scelto Rise perché è l'inizio. Diciamo che descrive esattamente lo stato psicologico in cui ero prima di partire. Come ho già detto, stavo passando un periodo molto brutto. Le parole di questa canzone, che tra l'altro è colonna sonora di Into the Wild, che è un film che ho visto molto volentieri e diciamo che è stato uno dei motivi per cui ho deciso anche di partire, insomma. Il testo che fa: mi rialzerò trasformando gli errori in oro, mi rialzerò, troverò la mia direzione magneticamente. E queste parole mi hanno veramente colpito ed è la prima canzone che cito in quelle, insomma, come hai detto te, delle playlist in fondo al capitolo. Il perché della playlist è molto semplice, perché insomma io sono un appassionato di musica e diciamo che ascolto la musica che ricalca molto il mio stato psicologico del momento. Quindi secondo me questo libro non era completo se non descrivevo per filo e per segno cosa provavo tramite i brani, sia con cui sono venuto a contatto durante magari passaggi in autostop, oppure che mi ha fatto sentire uno che mi ha ospitato, sia proprio io c'avevo l'iPod al tempo, ora non si usa più, però mi ero portato l'iPod e diciamo che quello che vedevo, quello che esperivo era mediato anche dalle canzoni che ascoltavo in quel momento. Quindi diciamo che è stato un connubio perfetto. E diciamo che ora, come associazione, come Trifaces che mi ha insomma edito il libro, stiamo cercando di fare una playlist Spotify che raccolga proprio tutte queste canzoni in una playlist sola, insomma.
Beh, il che mi porterebbe, perché il tempo è anche un po' tiranno, verso l'ultima domanda, ma prima ti vorrei domandare un'ultima cosa. A proposito di riferimenti all'interno del libro, ci sono una serie di canzoni, appunto, ma anche diverse, ho letto, citazioni letterarie che fanno riferimento a romanzi, autori, racconti disparati. Qualcosa su questo?
Sì, insomma, stessa cosa sia per quanto riguarda la musica, sia per i libri che stavo leggendo. Ho un accenno proprio nelle pagine iniziali del libro a Evelyn, il racconto di Joyce nei Dubliners, dove c'è proprio questa voglia di partire, però di non partire, partire, non partire. Alla fine lei non parte, io invece parto, meno male. Poi lo stesso Into the Wild, il libro, E c'è stato un libro, un romanzo di viaggio a sua volta di Eddie Cattaneo, che posso, insomma, sono venuto anche a vederlo qui in una presentazione a Firenze, del suo Mondo via terra, giro del mondo a piedi senza, insomma, prendere aerei. E lì, leggendo quel libro, proprio mi ha dato, insomma, la sensazione che andare a giro per il mondo fosse una cosa possibile, che non, tutte queste paure, tutta questa preoccupazione, tutti questi pericoli alla fine sì, ci sono, però non devono paralizzarti, insomma, nel prendere questa decisione. E un altro libro è sicuramente La tamburina di Le Carré, che diciamo ho comprato in inglese proprio per esercitarmi nella lingua, molto, insomma, molto coraggiosamente. E la prima volta che l'ho aperto, insomma, sono un po' rimbalzato sulla descrizione del logo del primo delitto. Molto. Però poi alla fine l'ho finito. Questo è lo spoiler per il libro successivo. Però alla fine l'ho finito e non è stato il primo libro in inglese che è l'unico libro in inglese che ho letto.
Ma a proposito di spoiler, allora io vi vorrei anche domandare che cosa bolle in pentola? Nel senso, all'inizio abbiamo raccontato di come l'associazione Trifacis sia nata e di quale sia anche la vostra storia. Oggi abbiamo anche festeggiato questo vostro primo libro e come ultima domanda vorrei chiedervi a cosa state lavorando adesso, cosa avete in serbo per il prossimo futuro, insomma.
Ok, allora prima di iniziare mi aggancio alla domanda prima, all'inizio, su come eravamo
Sì,
riorganizzati,
sì,
perché
sì.
sono un casinista io per fortuna sono circondato da tanta gente dell'associazione molto più seria di me, che tra l'altro saluto e ringrazio,
Anch'io.
perché senza di loro veramente noi saremmo andati veramente poco lontani. Ma allora, praticamente per quanto riguarda Street Book Magazine, ora lo mandiamo solamente ai tesserati, ai soci dell'associazione, per cui se interessa la nuova tiratura per il nuovo anno, andate su trifaces.org e diventate soci. Con 5 euro diventate soci, con 18 complessivi vi assicurate anche tutta la tiratura dell'anno. Ok, questo per chiudere la
Sì,
parte prima,
perfetto,
perché
certo.
appunto mi ero disperso nei meandri dei cazzi miei. E allora, no, per quanto riguarda il nuovo anno, diciamo, purtroppo la situazione ci sta costringendo a limitare molto la parte di eventi, la parte di incontro con il pubblico, che per noi è vitale, è abbastanza centrale. Infatti avremmo dovuto realizzare un evento, tra l'altro un festival di 3 giorni a Milano, ospiti da Arcademy, i nostri collaboratori, insomma, era un qualcosa che ci stava molto a cuore. L'anno scorso, a marzo, ad aprile, dovevamo farla, mi sembra. Saltò giusto appunto
Per il meteo.
così e per il meteo, esatto. E niente, appunto, mancando gli eventi, ora ci stiamo concentrando un pochino più su quello che possiamo controllare internamente, per cui ci stiamo buttando molto di più sul lato di produzione editoriale. Ora, oltre a Waltz in Matilda, di cui appunto ora stiamo mandando in stampa la seconda tiratura, abbiamo in cantiere.
Sì, perché la prima infatti
Ah,
è
ecco, sì, no,
esaurita.
esatto,
E
sì.
a proposito di festival, fra l'altro, se non ricordo male, era proprio il Festival della Letteratura Sociale che avete fatto le prime prevendite.
Assolutamente, infatti è stato un momento bellissimo, perché veramente noi eravamo ancora, insomma, non avevamo ancora il prodotto fisico, se non una prova di stampa. Abbiamo portato quella, l'abbiamo mostrata al banchino e le prevendite sono andate molto molto bene. Infatti poi in 3 settimane abbiamo finito la prima tiratura di 110 esemplari e insomma è stata una bella
Magari ricordiamo, approfittiamo, stampata da Okra,
stampata da Ocra.
e copertina di Bue.
Esatto, contiene appunto le illustrazioni e la
Illustrazioni.
copertina di Bue 2530, che insomma ringraziamo tantissimo, perché insomma ci segue dall'inizio ed è veramente un grande, lo adoriamo. E niente, appunto, la prima tiratura si è esaurita in pochissimo. Ora stiamo mandando in stampa la seconda, poi dopodiché abbiamo in cantiere una graphic novel, un altro diciamo, una fanzine, metà tra la fanzine e il romanzo breve, un formato abbastanza strano, illustrato, che scriveremo in maniera corale tra tutti i vari scrittori dell'associazione, che si chiamerà Apocalypse Party. Vedremo quando verrà alla luce, però insomma è in cantiere. Epistole, che è una piccola fanzine illustrata tratta da uno scambio di mail che c'è stato durante il periodo del primo lockdown tra Benedetta Bendinelli e Niccolò Di Nocenti, illustrata da Federico Falaschi di Ocra e Giulia Brachi. Che appunto racconta un pochino la situazione di chiusura del primo lockdown, con degli sviluppi abbastanza surreali, però insomma è stato un bel esperimento anche realizzarlo nel momento di chiusura, per cui tutto tramite call, su Zoom, mail. Difficile ma divertente, perlomeno ci ha fatto sentire un gruppo anche in quel periodo, che poi è il lato un pochino più sensibile della situazione attuale. Anche per quanto riguarda noi, le riunioni sono un centro, veramente un momento settimanale centrale delle nostre attività. E poterle fare soltanto su Zoom attraverso uno schermo ci limita del 90%.
Bene, quindi un sacco di sciccherie in programma e allora un sacco di occasioni anche per rinvitarvi a questi microfoni e speriamo anche negli eventi che in città si fanno, ma mi stai facendo un cenno.
No, ecco, perché mi sono dimenticato che, tra l'altro, tra le varie cose in programma per il nuovo anno, per Street Book Magazine, il numero di giugno sarà un numero speciale che realizzeremo in occasione dell'anniversario della morte di Dante. E abbiamo deciso di invitare degli scrittori, insomma, affermati, facendo un numero tematico su Dante, cercando anche un pochino di dissacrarne la figura. Tra i vari ospiti che già posso annunciare ci saranno Marco Vichi, Vera Gheno, Edoardo Rialti e vari altri, insomma, tra
Beh,
cui ci sarà anche buon Gianluca.
trepidante attesa, non mancheremo anzi di riparlarne. Intanto ricordiamo allora i contatti, oltre al sito che hai già detto, trifaces.org, quali altri?
Ecco, allora, praticamente noi siamo apertissimi sempre a nuovi collaboratori, cioè questa è una cosa che veramente mi sento di incitare, cioè se vi volete cimentare, che siate scrittori o illustratori, fotografi, disegnatori, quello che volete, perché poi comunque le nostre attività, appena riapriranno anche le attività dal vivo, si estendono a molti campi, per cui insomma se vi va di far parte del gruppo, di cercare di pubblicare su Street Book Magazine, sui nostri vari canali, mandateci mail, contattateci a trifacespublish@gmail.com, oppure tramite la messaggistica Facebook,
Social.
Instagram, o anche appunto via tramite il sito, c'è tutta la sezione per i contatti.
Benissimo, grazie allora di nuovo a Simone Piccinni, presidente di Trifacis, a Gianluca Bindi, autore di Waltzing Matilda, per essere stati qui oggi insieme a noi. Simone, prima di lasciarci, la prossima canzone invece l'avete scelta voi di Trifacis.
Sì.
Non
Non
proprio
l'ho
tu,
scelta
forse.
io,
Ah, ok.
ma diciamo che
Ho
comunque
indovinato.
mi sento di appoggiarla, perché effettivamente è un qualcosa che anche voi, sicuramente, appunto, Radio Combat, la bandiera e così via. Diciamo che operare nella cultura di questi tempi è un po' un gioco di equilibrismo, è un terreno molto molto particolare su cui muoversi, per cui appunto rappresenta abbastanza quello che sentiamo di vivere giorno per giorno.
E quindi ci ascoltiamo il funambolo dei ratti della Sabina. Grazie Gianluca, grazie
Grazie a
Simone.
voi, grazie mille.
Son maestro di follia, vivo la mia vita sulla fune che separa la prigione della mente dalla fantasia. Il mio futuro è nel presente ed ogni giorno allegramente io cammino sul confine immaginario dell'orizzonte mentre voi, signori spettatori, mi guardate dalla strada, cuori appesi ad un sospiro per paura che io cada, ma il mio equilibrio è in cielo come i sogni dei poeti, mai potrei vivere come voi che avete sempre la certezza della terra sotto i piedi. Pazzia e vola sulla corda la mia mente a rincorrere i pensieri, ad inseguire l'utopia di catturare almeno un oggi prima che diventi ieri e provare a far danzare il tempo. Perché mi ha fatto battere nel petto il cuore di un equilibrio.